Riprendiamo con la seconda ora e in questa seconda ora vediamo prima alcuni testi antichi per mostrare la serietà di questa esperienza della Chiesa antica, che è un'esperienza teologica, cioè che è illuminata dalla fede, ma che si traduce anche in storia, e farvi comprendere come appunto il Catechismo della Chiesa Cattolica e la nostra esperienza prosegue nell'oggi questa storia. Come primo esempio della confessione della fede, vi ho messo, siamo a fine pagina 1, inizio pagina 2, un testo straordinario raccontato da Sant'Agostino, che racconta della conversione di un retore romano che si chiamava Mario Vittorino, che è vissuto fra il 290 e il 364, e che ha professato il credo proprio dentro San Giovanni Laterano, siamo a poche decine di metri dal luogo dove è ambientato questo testo. Questo testo a sua volta è un racconto, cioè Agostino ha sentito raccontare da Simpliciano, che era il prete che l'ha seguito nel suo battesimo, che era stato un lungo periodo a Roma e poi è stato il catechista di Agostino a Milano, no? E allora quando Agostino ancora è incerto, si deve battezzare, non sa se battezzarsi o no, eccetera, e Simpliciano gli racconta questa storia che riguarda Mario Vittorino. Vi leggo solo alcuni passaggi in neretto. Questo Mario Vittorino era un retore, cioè era una delle massime autorità pubbliche, era un professore, diciamo, ma era anche un politico, cioè era di quelli che facevano le laudazio degli imperatori, cioè era come il portavoce del Presidente della Repubblica, cioè era una persona di altissimo livello, era quindi noto in tutto l'impero romano e quindi più volte aveva difeso per lunghi anni, siamo alla terza riga di pagina 2, con eloquenza terrificante gli idoli, aveva difeso la divinità degli imperatori e la verità di Giove, di Minerva, di Giunone, cioè aveva parlato degli dèi, del destino, della Piuche, eccetera, eccetera, del mondo romano ellenistico di allora, no? Eppure non arrossì di farsi garzone del tuo Cristo, cioè quando diventò cristiano non si vergognò di dire che era un garzone, che era un servo di Cristo, no? Che cosa successe? Che all'inizio, quando si avvicinò al cristianesimo, quando cominciò a ascoltare le cose cristiane, il Vangelo, il Cristo, la croce, la Pasqua, eccetera, diceva a Simpliciano, questo prete, non in pubblico ma in gran segreto e confidenzialmente, devi sapere che ormai sono cristiano. Io sono cristiano perché penso che i cristiani abbiano ragione, penso che il Vangelo sia bello, penso che il cristianesimo... L'altro Simpliciano gli replicava, notate bene, non lo crederò né ti considererò nel numero dei cristiani finché non ti avrò visto nella Chiesa di Cristo. Cioè Simpliciano da prete gli dice, tu non sei cristiano perché pensi di essere cristiano, tu sei cristiano solo quando pubblicamente professi la fede della Chiesa e vieni nel corpo vivente della Chiesa, eccetera, no? Mario Vittorino chiedeva sorridendo, cioè si vede proprio, sono i dialoghi di oggi, cioè sembrano le discussioni, un ragazzo che dice, ma io sono cristiano, che c'entra, devo venire a fare la cresima, cioè cosa vuoi tutto questo? Gli diceva, sono dunque i muri a fare i cristiani, cioè non capiva questa cosa, diceva, ma come, io sono cristiano, che bisogno c'è? Cioè sono i muri che mi fanno cristiani, cioè è perché io verrò nella vostra chiesa, allora divento cristiano perché è il muro che mi fa cristiano? Poi, dalle avide letture, attinse una ferma risoluzione, cioè più rifletteva sul cristianesimo, più capì questa cosa, temette di essere rinnegato da Cristo davanti agli angeli santi se avesse temuto di riconoscerlo davanti agli uomini. Qui è implicita una citazione che lui deve aver letto o sentito da Simpliciano e da altri, Gesù che dice, se voi vi vergognerete di me e delle mie parole, io mi vergognerò di voi dinanzi al Padre mio che è nel cielo. No? Quindi la meditazione della fede e della scrittura lo porta a dire, io non mi devo vergognare del nome di Gesù. Io devo proclamarlo ad alta voce, anche se sono uno il massimo esponente dell'amministrazione imperiale. È come se oggi uno dei massimi capi atei dell'Italia decidesse di dire dinanzi a tutti, io sono diventato cristiano, Cristo è la salvezza, è la cosa più grande che abbia mai incontrato, no? E allora all'improvviso e di sorpresa, come narrava Simpliciano, disse all'amico Simpliciano, andiamo in chiesa, voglio diventare cristiano, cioè voglio venire dentro la chiesa a dire il credo. Infine venne il momento della professione di fede, cioè venne il momento in cui prima del battesimo Mario Vittorino doveva dire il credo. A Roma chi si accosta alla tua grazia recita da un luogo elevato al cospetto della massa dei fedeli una formula fissa imparata a memoria. Allora Agostino si ricorda che Simpliciano gli ha detto: a Roma c'è un posto alto, una tribuna, e non è scritto dove, io sono sicuro che San Giovanni Laterano, immaginatevi dentro San Giovanni, su una delle parti c'era un posto più alto, dove prima del battesimo questi salivano e dicevano questa formula imparata a memoria che è il credo, cioè la sintesi della fede. Poi arriveremo perché la fede si può sintetizzare nel prossimo incontro. Però i preti, narrava l'amico, proposero a Vittorino di emettere la sua professione in forma privata, licenza che si usa accordare a chi faceva pensare che si sarebbe emozionato per la vergogna. Cioè, essendo Vittorino molto importante, gli dicono: vabbè, ma non ti preoccupare, tu dillo fra di noi, cioè, facciamo una piccola liturgia della parola in una stanza segreta, così tu non hai questa risonanza pubblica. Cioè, lo volevano proteggere, quasi, in maniera esagerata, no? I preti a volte fanno questi errori, pensano che al posto di aiutare una persona vuole fare una cosa, lo frena, no? Invece Vittorino amò meglio professare la sua salvezza al cospetto della santa moltitudine. Cioè lui disse: no, io sono diventato cristiano, io voglio che tutti sappiano che io sono diventato cristiano. Così quando salì in questo luogo alto a recitare la formula, tutti gli astanti scandirono fragorosamente in segno di approvazione il suo nome, facendo eco gli uni agli altri secondo che lo conoscevano. Immaginatevi tutta San Giovanni Laterano piena e tutti che fanno: Mario Vittorino, ma c'è chissà come dicevano, ma c'è il suo nome, Marius Victorinus, cioè, le persone come una persona importante, arriva quindi la gioia di questa persona che entra nel novero dei credenti, no? Ma chi c'era là che non lo conosceva? Era così famoso che tutti vedendolo sapevano chi era, no? Risuonò dunque di bocca in bocca nella letizia generale un grido contenuto: Vittorino, Vittorino. E come subito gridarono festosi al vederlo, così tosto tacquero sospesi per udirlo. Appena lui cominciò a dire il credo, tutti fecero silenzio, in silenzio nessuno parlava più, no? Egli recitò la sua professione della vera fede con sicurezza straordinaria. Tutti avrebbero voluto portarselo via dentro al proprio cuore e ognuno in vero se lo portò via con le mani rapaci dell'amore del Gaudio. Allora Vittorino, che ha parlato degli idoli, degli dei pagani, eccetera, dice: io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Dice la fede della Chiesa. Ecco, ora è cristiano. Questa cosa lo fa cristiano, cioè è cristiano una persona che dice: la mia fede è la fede del credo. Questa è la prima realtà che noi vediamo già nella Chiesa antica. C'è un cammino, eccetera, ma io devo arrivare lì, devo arrivare a fare mia la fede della Chiesa. Se Mauro Vittorino avesse detto: io non credo che Gesù è Dio da Dio, non sarebbe stato un cristiano. Se avesse detto: io non credo, sono incerto se c'è la vita eterna, se c'è la risurrezione, non sarebbe stato un cristiano. A pagina 5 vi ho messo un testo, secondo me, molto importante. Questo è uno dei punti decisivi della questione catechetica oggi. È un testo di una grande importanza dell'allora teologo Ratzinger. Lui dice: il credo, il simbolo della fede, non è un'aggiunta alla scrittura. A volte l'uomo moderno, quando non capisce bene la fede, ancora non la pensa che ci sia da un lato la scrittura, che è una cosa interessante o noiosa a seconda delle visioni, ma c'è la Bibbia, poi da un'altra parte c'è il credo come se lo fosse inventato la Chiesa, no? Cioè come se fosse una cosa Abramo, Mosè, Isacco, Giacobbe, Gesù, Pietro, la Maddalena e così via, un'altra cosa. Invece dice questo testo straordinario e verissimo di una verità teologica, storica: il credo non è un'aggiunta, ma il filo conduttore attraverso la scrittura. Il credo è quel filo che mi fa stare dentro la scrittura capendola, cioè mi conduce a capire la profondità del messaggio della scrittura. Se io leggo ore e ore Genesi, Sapienza, non arrivo a capire che Dio è creatore, non ho ancora il filo per capire la scrittura, non l'ho capita la scrittura. La scrittura è importantissima, nella catechesi bisogna leggerla, bisogna usarla, bisogna darla, bisogna... ma il credo mi serve come il filo che mi fa, non mi fa perdere dentro la scrittura, mi conduce dentro la scrittura. Sono per così dire i simboli della fede, il filo di Arianna che permette di non perdersi nel labirinto. Sapete che il mito di Arianna è un mito antico, c'è questo personaggio che entra dentro il labirinto, deve uccidere il Minotauro. Arianna gli dà un filo in maniera che lui lo srotola man mano che entra nel labirinto, uccide, se non avesse quel filo per riprenderlo e riuscire, morirebbe perché non riuscirebbe più a uscire da lì dentro. Allora dice questo testo, verissimo, la scrittura è complicata per certi aspetti, non è il dogma che è complicato, la scrittura sembra complicata, sembra che non ci si capisca niente, ci sono cose diverse, il simbolo della fede è quel filo di Arianna che non mi fa perdere. C'è una storia che dalla creazione all'incarnazione, alla salvezza, Dio snoda, e se io tengo questo filo mi muovo nella scrittura con sicurezza, non mi perdo mai. Cosa ancora più importante, ne fa conoscere la pianta, continua, cioè il credo mi fa conoscere la pianta, qual è la realtà di Dio che sta dietro la complessità, la lunghezza dei testi, no? Conseguentemente, questo è il punto più importante, cioè più bello di questo testo, i simboli di fede, i credo, non sono neppure la spiegazione che viene dall'esterno ed è riferita ai punti oscuri. Cioè alcuni pensano che il credo sia qualcosa che si appiccica dall'esterno e che riguarda le cose più oscure. Il peccato originale è una cosa oscura, difficile da spiegare, la Trinità è difficile da spiegare, la grazia, i sacramenti, cioè queste cose è come se fossero le cose più oscure, sembrerebbe in un atteggiamento superficiale, no? Invece dice lui, no, compito del simbolo di fede, compito dei credo, è rimandare alla figura che brilla di luce propria, dare risalto alla figura. Il credo fa emergere ciò che è più luminoso della scrittura, ciò che è più chiaro, ciò che è più bello. Cioè il credo mi fa, il credo è il punto di semplicità, di chiarezza. Se io leggo Genesi 3 ma non arrivo a capire il peccato originale, non ci ho capito niente di Genesi 3, non mi serve a niente. Quando io capisco che lì è nascosto questo punto fondamentale che è il peccato originale, dico che testo interessantissimo, che testo, io come faccio a vivere se non capisco questo testo? Se io leggo Genesi 1 e 2 e capisco che Dio è il creatore, cosa vuol dire che la materia non si è fatta da sola, che l'uomo non si è fatto da solo, ma Dio è il Signore della materia? Allora dico che testi interessanti Genesi 1 e 2. Cioè il credo fa risaltare il punto più bello della scrittura. Il credo è la cristallizzazione dell'esperienza della Chiesa che, meditando il messaggio biblico, meditando la rivelazione, arriva a scrivere la scrittura e arriva a capire che nella scrittura ci sono dei punti centrali, dei punti su cui sta o cade tutto, sono i punti più belli, più ricchi. Voi capite che se è vero questo ed è vero, se noi non affrontiamo questi temi, la catechesi diventa noiosa, cioè a un bambino non gli interessa il particolare di Davide, di Giona, ma gli interessa se Dio ha creato il mondo. Che cos'è la vita spirituale? Gli interessa l'infinito al bambino, non il piccolo. Gli interessa cosa vuol dire avere il male, ne parlavo con una sorella prima, e cosa si fa dinanzi a, perché c'è il male nel mondo? Questo, arrivare a questo punto è il punto decisivo. Gesù è morto per i nostri peccati. Perché Gesù è morto per i nostri peccati e noi non usciamo dai nostri peccati da soli? Secondo punto, quindi avete visto tramite questa storia di Mario Vittorino, volevo farvi vedere come la Chiesa antica aveva chiaro che nel cammino della catechesi, del catecumenato, bisognava passare per il credo. Il credo era quel momento che illuminava tutto il cammino, che era centrale per capire e vivere la pienezza della fede. Secondo testo è di un autore, Ino Sbiffi, dice una frase semplicissima ma di grande rilevanza, secondo me bellissima: l'anno liturgico è tra le più originali e preziose creazioni della Chiesa. Che cos'è l'anno liturgico? È una delle opere catechetiche più straordinarie che la Chiesa ha fatto. Cioè la Chiesa ha capito che per insegnare Cristo, per avere Cristo con noi, cioè non insegnarlo teoricamente, vi dicevo, ma per fare esperienza di Cristo, bisogna passare per l'anno liturgico. Non è che si sono messi a tavolino, non è che si sono messi lì. L'anno liturgico è nato pian piano, sedimentazione di secoli, una generazione ha aggiunto una fede. Pian piano si è strutturato la domenica, la Pasqua, il Natale e poi la Pentecoste. Cioè, pian piano hanno compreso che la vita di Cristo poteva essere rivissuta nel tempo. Cos'è l'anno liturgico? È l'incrocio fra il mio tempo. Io adesso sto arrivando a compiere i 51 anni, sono diverso dall'anno prima che ne stavo per fare i 50, l'altezza è questa, i miei chili sto facendo questo, abito, cioè io ho un tempo cronologico, ma questo mio tempo si incrocia con il tempo di Cristo. Io vivo quando Lui nasce, quando si prepara la sua venuta, quando lo scoprono presente nel mondo, quando viene battezzato e quindi salva noi dai peccati, quando si trasfigura, quando risorge, quando ascende al cielo, prima ancora quando entra a Gerusalemme e muore. Attraverso questa invenzione della Chiesa, forse l'invenzione più grande. Allora capite che la Chiesa antica ha imparato che per insegnare Cristo bisogna vivere l'anno liturgico. Se io non vivo bene la Quaresima, io non sto imparando Cristo. Se io non faccio penitenza, non prego, non faccio la carità, non ascolto quei Vangeli, non imparo quei canti. Sapete che il tempo di Pasqua è più importante del tempo di Quaresima. Se io ho finito il digiuno, non mangio dei buoni pasticcini l'abbacchio e la salsiccia, la fede cristiana mangia qualsiasi cibo e a Pasqua deve mangiare i cibi buoni per mostrare con il cibo che Gesù è risorto. Allora il tempo di Pasqua è un modo per imparare Cristo e così via, no? Terzo punto, la vita in Cristo. La Chiesa antica non solo ha scritto il credo, non solo ha preparato l'anno liturgico, ma la Chiesa antica ha pian piano maturato una sua storia in cui intorno ai 10 comandamenti ha imparato questo tema della conversione. Vi ho messo qui un testo che è preso dalle Costituzioni Apostoliche, un testo del IV secolo, probabilmente tradizione anche un po' rigorista, vedremo che alcuni passaggi non sarebbero stati accolti per esempio dal Papa e dall'Episcopato Mondiale. Questo testo straordinario racconta come la comunità accompagna i catecumeni a cambiare vita. Coloro che si presentano per la prima volta per ascoltare la parola saranno subito condotti davanti ai dottori, cioè ci sono i dottori sono i catechisti, sono delle persone che hanno il compito di insegnare, educare, eccetera, no? Saranno interrogati sulla loro condizione di vita. Sono sposati? Sono schiavi? Cioè, è diverso se uno è sposato e celibe se fa la catechesi, non c'è la stessa catechesi per uno che c'ha già famiglia e per uno che non ce l'ha. Non c'è la stessa catechesi per uno che è un padrone e per uno che è un servo, ma è diverso questa cosa, no? Per esempio, se uno è un servo, adesso non entriamo in che cos'era la servitù a quel tempo, adesso non sarebbe troppo complicato, non è questo il mio compito, mi interessa la parte catechetica. Sarà rimandato se il suo padrone non potrà testimoniare che egli è buono. Cioè, un servo deve essere buono, deve essere uno che lavora bene. Ma noi potremmo dire anche il padrone, se il padrone tratta male i suoi lavoratori, non può essere battezzato neanche lui, cioè devono cambiare vita. Se un uomo ha moglie o una donna ha marito, verrà loro insegnato ad accontentarsi il marito della moglie e la moglie del marito. Se uno vuole avere tre mogli, non si può battezzare, cioè la catechesi deve fargli capire che cos'è la famiglia cristiana. E deve viverla esperienzialmente, cioè lo deve capire, ma lo deve anche tradurre in fatto della sua vita, no? Se uno non ha moglie, gli verrà insegnato a non fornicare, ma a contrarre il matrimonio secondo la legge, oppure a rimanere com'è. Cioè non può essere uno che fa, si dice a Roma, il vitellone, una persona deve dire, la fertilità è una cosa seria, io non posso prendere in giro le ragazze e i ragazzi. Io devo capire questo come importante. Pensate a un ragazzo delle cresime, un giovane delle cresime adulti, cioè la vita affettiva è fondamentale. Se la vita affettiva non entra nella catechesi è arida, è astratta, Se non entra l'idea che c'è il male e il bene nel mio cuore, come posso io capire il male e il bene? No, è astratto. Invece la vita in Cristo è la vita reale. Se uno è scultore o pittore, gli si dirà di non rappresentare idoli, smetterà o sarà respinto. Cioè, siccome, sapete, gli scultori a quei tempi facevano la statua di Minerva, di Giunone, di Venere, allora se io faccio una cosa che poi fa sì che gli altri adorano gli dei pagani, perché il cristianesimo non dice che tutte le religioni sono uguali, per il cristiano è chiaro che c'è la verità e non c'è la verità. Un cristiano non può dire che è uguale la statua di Giunone e il crocifisso, sono due cose, allora io questo non lo devo fare. Il gladiatore o colui che addestra il gladiatore al combattimento smetterà o sarà respinto. Cioè, questo è straordinario, no? Sapete che il cristianesimo, entrando in una cultura, la cambia. Allora, a quei tempi c'era il divorzio, c'era il concubinato, c'era i giochi dei gladiatori, c'era la gente che si... No, questo i cristiani non lo possono fare. La catechesi educa a vivere la vita morale cristiana come vita nuova. E sapete che il Colosseo si è svuotato pian piano, cioè man mano che le persone diventavano cristiane, molto tardi, ci è voluto un sacco di tempo il Colosseo, cioè al VI secolo già c'erano ancora gli ultimi giochi gladiatori, intorno al 525-30, sì, c'è l'ultima attestazione storica di giochi con le fiere, gli uomini e i gladiatori, fino a poi finalmente scompare, nonostante tante leggi emanate dall'autorità, perché poi la conversione è un fatto lento, è qualcosa che poi di un popolo, però è un punto di riferimento. Il mago non sia messo all'esame, l'incantatore, l'astrologo, l'indovino, l'interprete di sogni, il ciarlatano, il falsificatore di monete, il fabbricante di amuleti, smetteranno o saranno respinti. Cioè la vita deve entrare, una persona deve capire tutto questo. Pensate anche nell'inculturazione, no? Il Papa per esempio parlava l'altro giorno, la catechesi ai vescovi dell'Angola, la catechesi ha fatto un discorso ai vescovi ad Limina Apostolorum, no? Cioè il cristianesimo, come ha tolto la stregoneria dal mondo romano, non può accettare che un popolo, ci siano alcuni cristiani che professano la stregoneria, perché muore quello stesso popolo, fa male a quella gente. Proprio perché li ama li deve aiutare a lavorare su quella cosa, perché se non lavora su quella cosa, quel popolo resterà nel male, prenderà una parte il cristianesimo, ma il cristianesimo non rinnoverà quella cultura liberandola dai suoi limiti, no? La preghiera cristiana, quarto punto, quarto esempio, di questa quarta parte, vi ho messo un testo di Cromazio di Aquileia, vescovo dal 388 al 407-408 di Aquileia, questa capitale importantissima del nord Italia con la sua magnifica cattedrale. Allora Cromazio è rimasto un'omelia della spiegazione al battesimo, di come lui spiegava, preparazione al battesimo, spiegazione del Padre Nostro. Fra tutti, diceva Cromazio, cioè aveva i vescovi antichi avevano dei trascrittori delle loro omelie, avevano delle persone che mentre loro parlavano scrivevano, non c'erano i registratori di MP3, fra tutti i salutari insegnamenti, gli insegnamenti di salvezza, il Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo ha dato ai suoi discepoli che gli chiedevano come dovessero pregare, i discepoli volevano imparare a pregare, l'uomo vuole imparare a pregare. Allora il Signore ha dato questo salutare insegnamento, questa forma di preghiera di cui anche voi avete avuto più esatta conoscenza. Voi, catecumeni, avete avuto conoscenza di questa preghiera. E la spiega. Prima parte spiega cosa vuol dire pregare nella camera segreta. Il Vangelo di Matteo prega il Padre tuo chiusa la camera nel segreto. Ascoltate ora, o miei cari, come egli, Gesù, insegna ai suoi discepoli. La camera a cui accenna non indica una parte nascosta della casa, ma vuol ricordare che i segreti del nostro cuore si rivelano solo a Lui. L'uomo ha dei segreti del suo cuore che rivela solo a Dio. Quindi sta facendo una catechesi sulla vita spirituale dell'uomo. Cosa fa l'uomo quando ha dei pensieri, dei segreti, delle paure, dei desideri di bene? Li deve rivolgere a Dio nella preghiera. Il fatto di dover pregare Dio a porta chiusa significa che dobbiamo misticamente chiudere a chiave il nostro cuore per ogni pensiero cattivo. Dobbiamo curare il cuore perché escano i pensieri cattivi che noi abbiamo. Il pettegolezzo, l'odio, la volontà di desiderare le cose degli altri. Come si fa? Dobbiamo insegnare a combattere i pensieri, le inclinazioni cattive che noi abbiamo dentro di noi, no? E per parlare a Dio con bocca chiusa in spirito di purezza. Noi dobbiamo insegnare i bambini, i giovani, gli adulti a parlare a Dio a bocca chiusa, quando stanno zitti, quando si alzano da soli, quando non parlano con gli altri, e con uno spirito di purezza. Come si fa ad avere uno spirito di purezza? Cos'è lo spirito di purezza? Questo è interessantissimo per la catechesi. Come si fa? Cosa vuol dire? Cosa sono gli esercizi spirituali? Come ci si allena la vita spirituale? Tradizione importantissima della Chiesa, no? Il nostro Dio ascolta la voce della fede e non il suono delle parole. Quindi la preghiera silenziosa, no? E poi spiega punto per punto le singole parti del Padre Nostro. Padre Nostro che sei nei cieli. Sono parole queste di uomini liberi e pieni di confidenza. Notate, bellissimo, modernissimo. Cioè, tu chiami padre perché sei un uomo libero, non sei uno schiavo, sei un figlio, sei libero. Lo puoi affrontare faccia a faccia. E poi potete leggere il testo, no? Cosa vuol dire chiedere il pane quotidiano? Vuol dire chiedere il pane spirituale, perché Cristo ha detto se non mangiate questo pane morirete. Quindi chiedere l'Eucaristia, chiedere il Vangelo, bisogna vincere il male, si parla del maligno, del diavolo, del peccato, perché noi siamo in una lotta con il male e chiediamo a Dio la grazia che ci mantenga forti dinanzi al male e che non faccia che il male prevalga su di noi. Capite? Un esempio di nuovo sulla nostra catechesi, no? Capite come noi non possiamo fare queste cose così, come acqua fresca, no? Cioè, a volte si prende un gruppo di bambini, di ragazzi delle cresime, di adulti. Adesso vi insegno il Padre Nostro. Padre Nostro, lo ripetiamo. Il Padre Nostro è una preghiera enorme. Io devo far capire che io mi fermo due riunioni, tre riunioni, ci faccio un ritiro intero, ci faccio un anno. Cioè, il Padre Nostro è una cosa decisiva. Cosa vuol dire sia fatta la tua volontà? Questo basta per fare sette riunioni, adesso sto esagerando, no? Ma il Padre Nostro non è una cosettina da mettere lì che io fa. Il Padre Nostro è una cosa, è un pilastro della catechesi, è un quarto del catechismo della Chiesa Cattolica. Cosa vuol dire vincere il male? Se io, faccio un altro esempio, no? Io devo proporre il segno della croce, perché no, quel gruppo o quei catecumeni adulti, il segno della croce, ci faccio un ritiro intero, cioè ci faccio tre riunioni, due, devo spiegare cos'è, da dove viene, la croce era un simbolo di morte, i cartaginesi uccidevano le persone che prendevano prigionieri, uccidevano i briganti e questi bestemmiavano, urlavano, poi i romani hanno preso dai cartaginesi la croce e anche loro hanno cominciato ad uccidere le persone, e pensate, questi poveretti come Spartaco, tutti i suoi che vengono crocifissi fra Roma e la Campania, e questa gente che urla, che bestemmia. Arriva Gesù, giusto, e dice: questa croce, io muoio per amare voi, muoio per la vostra... Cioè, io devo far capire cos'è quello e poi devo mostrare il gesto che fa sì che quel gesto è il gesto più solenne della mia... Il cristiano fa il segno della croce. È il segno enorme con cui io capisco qual è il cuore della vita. Un amico prete dice: è la corazza che mi difende dal maligno, cioè io mi segno, in questo momento sono forte, posso affrontare il male perché Cristo è più forte del male, allora io non ho più paura di niente. Pensate che c'è un testo con gli annessi film, Harry Potter è una cosa che io ho amato molto, non è chiaramente un libro cristiano, ma Harry Potter è un bambino che arriva a 17 anni, arriva a morire per salvare gli altri, arriva alla forza di dare la vita per morire, chiaramente perché noi viviamo in un mondo che ha delle radici cristiane, quindi il sacrificio di Cristo viene sempre, cioè il male è presente nel mondo dei bambini, dei ragazzi, no? La nostra pedagogia sciocca dice: ah, ma no, non parliamo del male perché tanto i bambini sanno benissimo che c'è la morte, che c'è il peccato, che c'è l'odio, e sanno che c'è da affrontare una guerra. Che cosa la preghiera mi insegna di questa lotta? Che cosa io insegno della vita spirituale come lotta? Come, capite? Sono dei temi enormi, non sono dei temi da dire facciamo una cosettina, facciamo il segno di croce si fa così, no, che vuol dire? Quel segno di croce segna la mia fronte, la mia mente, il mio pensiero, il mio cuore, le mie spalle, perché avere delle spalle alte, cioè è qualcosa di molto importante, non è un temucolo così, beh, avete capito. Arriviamo all'ultimo punto, che però anche questo è molto importante, la novità del catechismo della Chiesa Cattolica dentro questa tradizione. Cioè, il catechismo della Chiesa Cattolica è un testo che riprende la tradizione della Chiesa, perché queste quattro parti sono veramente dentro la tradizione, e ognuna di queste quattro parti ha come seconda parte di ogni parte, se voi prendete l'indice vi accorgerete, sono quattro parti, ognuna divisa in due parti. La seconda parte è la parte tradizionale. La prima parte ha il credo, la seconda parte ha i sette sacramenti, la terza parte ha i dieci comandamenti, la quarta parte ha il Padre Nostro con le sue sette richieste. La grande novità del Catechismo della Chiesa sta nella prima parte delle quattro parti, cioè mentre nel Catechismo di Lutero, di Calvino, del Catechismo del Concilio di Trento, soprattutto è spiegato il credo, i sacramenti, i comandamenti, il Padre Nostro, nella prima parte, precedenti a queste quattro sintesi della vita di fede, di liturgia, morale e di preghiera, il Catechismo della Chiesa Cattolica premette delle parti generali. Da dove trae queste parti generali? Le trae dal Concilio Vaticano II. Come sapete, il Concilio Vaticano II è questo evento di grazia, questa Pentecoste, avvenuta fra il 62 e il 65, convocato da Giovanni XXIII e chiuso da Paolo VI, in cui i papi, insieme ai vescovi di tutto il mondo, si sono radunati e hanno emanato dei documenti riflettendo sulla fede di sempre nella Chiesa di oggi. E hanno scritto questi testi meravigliosi. Il Papa ci ha chiesto nell'anno prossimo, l'anno della fede, di tornare a riscoprire a 50 anni dall'apertura questi testi conciliari. Noi li troviamo esattamente prima di ognuna di queste parti. Come battuta faccio questa, noi non abbiamo il concilio nella nostra Chiesa proprio perché usiamo troppo poco il Catechismo della Chiesa Cattolica. Se noi abituassimo le persone a capirlo, il concilio entrerebbe prima e subito, perché è evidente che c'è il concilio. Prima del credo, la prima parte spiega la rivelazione di Dio, quello che affronteremo la prossima volta. Se voi guardate, prima di dire il credo, io credo in Dio Padre Onnipotente, in Gesù Cristo, in suo Figlio, la parte precedente affronta il tema della rivelazione. Che cosa vuol dire che Dio si rivela? Cosa vuol dire che si rivela in Gesù? E in questa rivelazione che posto ha la tradizione della Chiesa, che posto ha la Scrittura, la Bibbia? Questa parte generale è una ripresa in chiave catechetica del documento del Concilio che affronta questo tema, che si chiama Dei Verbum, Verbum Dei, parola di Dio. Lo spiegherò la prossima volta. Il Catechismo della Chiesa si rende conto che oggi non basta spiegare il credo, ma serve quasi un lavoro previo, cioè come presento oggi la rivelazione, il fatto che Dio si rivela. Adesso non ve lo spiego perché appunto sarà il tema della prossima volta, no? La seconda parte, i sette sacramenti, ha una parte precedente che spiega che cos'è la liturgia. Perché Dio vuole rivelarsi oggi, vuole farsi incontrare non nelle idee, ma nel gesto liturgico, nel sacramento. È una riflessione sulla realtà sacramentale della trasmissione della fede. Che cosa riprende questo testo? Riprende la Sacrosanctum Concilium, cioè il documento del Concilio Vaticano II, che è il documento che riflette sulla liturgia oggi. Vi ho messo qui un testo perché appunto questo non sarà tema della prossima volta, un testo bellissimo di un grande liturgista della scuola di Sant'Anselmo, la scuola romana, Salvatore Marsili, uno dei grandi autori che ha lavorato a preparare il documento. Lui dice questo: il Vaticano II ha riportato in modo veramente nuovo la liturgia alla coscienza della Chiesa, riscoprendola come termine più alto cui tende tutta l'azione della Chiesa e insieme come la sorgente da cui derivano tutte le sue energie. Notate, è un paradosso, la liturgia è il culmine, ma è anche la sorgente, per questo un catecumeno già sta nella liturgia, perché la liturgia è ciò a cui arrivo, ma è anche la sorgente della grazia, cioè se io non comincio con la liturgia non arriverò mai al culmine. La liturgia ho bisogno di averla come una meta, ma anche come un propulsore, come qualcosa che mi sostiene, no? E dà la visione teologica di liturgia. Siamo infatti di fronte a un'elevazione della liturgia al rango di componente essenziale dell'opera di salvezza. Cioè la liturgia non è una cosa, ma è la storia della salvezza che si compie oggi. Dio che ha creato il mondo, che ha chiamato Mosè, Abramo, Mosè, che ha dato la legge, Dio che ha mandato Gesù, Dio che ha voluto che il Signore si incarnasse, morisse, risorgesse. Questo Dio oggi continua questa storia dentro l'Eucaristia della mia parrocchia, dentro la cresima di quel ragazzo, di quell'adulto, dentro il battesimo di quel catecumeno, dentro il matrimonio. Il sacramento è la storia della salvezza che continua oggi. È la concezione del Vaticano II che vede la liturgia come opera di Cristo. La liturgia è l'opera che Cristo compie oggi nel tempo. Allora, prima di spiegare i sacramenti, il Catechismo della Chiesa dice: attenzione, noi dobbiamo prima spiegare perché ci sono i sacramenti, che cosa sono i sacramenti, cos'è la vita liturgica, perché Dio senza il rito non si incontra, ma Dio vuole essere incontrato dentro il rito, attraverso il rito, perché Dio è il Signore del tempo attraverso la realtà sacramentale che la Chiesa ci dona. Terza dimensione, i 10 comandamenti. Mentre nel catechismo di Lutero, eccetera, voi trovate spiegati cosa vuol dire non avrai altro Dio all'infuori di me, cosa vuol dire non nominare il nome di Dio in vano, cosa vuol dire ricorda di santificare le veste e così via, i 10 comandamenti dopo l'altro. Invece nel catechismo di Lutero c'è una parte previa che dice: che cos'è l'uomo cristiano che diventa felice attraverso la vita delle virtù? Cioè, c'è una riflessione sull'antropologia teologica. Chi è l'uomo e perché vivere i comandamenti è necessario per essere uomini? L'uomo pieno è l'uomo che vive la bontà del Vangelo, che vive la carità, il perdono, la giustizia, onora suo padre e sua madre, non dice falsa testimonianza, ha dei desideri in cui non desidera le donne e le cose degli altri. Perché la vita morale è educazione del desiderio, del gesto, cioè l'uomo viene educato e cambiato perché abbia finalmente una vita nuova. Dove troviamo questo? Nel Concilio Vaticano II, soprattutto nella Gaudium et Spes, che vuol dire gioia e speranza, è il documento in cui si affronta l'uomo, la Chiesa e il mondo, la Chiesa e l'uomo. E questo documento parte proprio dall'idea di uomo cristiano, cioè cerca di dialogare su chi è l'uomo, partendo dall'idea di uomo, quindi accogliendo l'umanità, ma vedendo già l'uomo così come Cristo lo pensa. Il concetto chiave della Gaudium et Spes è l'uomo immagine di Dio. Quindi non è un uomo visto con gli occhi degli psicologi, dei sociologi, dei filosofi, eccetera, ma è l'uomo visto come lo vede Dio. Quindi è l'uomo che ha un desiderio di parlare a Dio, di avere relazione con Dio, è un uomo che è già fratello degli altri, cioè è costituito in un mondo dove Dio ha fatto gli uomini fratelli e quindi è responsabile, come Caino di Abele, non può dire sono forse irresponsabile, ma è responsabile perché Dio lo ha fatto tale. Però è ferito dal peccato, quindi è un uomo che vuole la bontà, ma dentro di sé sente la tentazione del male, e così via, no? Qui trovate un testo di Walter Kasper, un grandissimo teologo, vescovo adesso anche, e spiega come la Gaudium et Spes ha compreso che il cuore del messaggio che la Chiesa ha da condividere con il mondo è questo uomo rinnovato dalla grazia che riscopre la sua identità di uomo immagine di Dio. Allora, prima di spiegare il singolo comandamento, il Catechismo della Chiesa Cattolica aiuta a comprendere chi è l'uomo nuovo. Capite che luce dà la catechesi? Noi dobbiamo nella catechesi aiutare a comprendere che c'è una novità di vita che nasce dal Vangelo. Vi faccio di nuovo un esempio catechetico, no? Ricordo un parroco bravissimo del nord Italia, del Veneto, dove sono stato in vacanza, mi diceva: Don Andrea, io mi sono reso conto che io non posso spiegare ai bambini i comandamenti se non gli parlo prima del bene e del male, perché loro non hanno più chiaro cos'è il bene e il male, che il bene e il male esistono. I comandamenti sono una via, perché c'è il bene e il male, io devo trovare. Allora io premetto prima delle cose più importanti, più centrali, perché poi dopo posso spiegare, aiutarli a capire, questo fargli fare esperienza dei comandamenti e così via, no? Ma è fondamentale anche il bene e il male, non solo i singoli comandamenti. Ma perché c'è il bene e il male nel mondo? E perché l'uomo è uomo solo quando vince il male e vive il bene? E come ce la faccio da solo? Ho bisogno di Dio che mi aiuta e così via, c'è un discorso enorme, no? Quarto punto, la preghiera cristiana. La preghiera cristiana, e qui è diciamo la piccola differenza di questa parte rispetto alle altre parti, non ha un documento conciliare di riferimento, perché il Concilio non ha fatto un documento sulla preghiera. È, se volete, una parte diversa un po' dalle altre tre, mentre nelle altre tre parti è evidente che ci sono delle idee chiave che si sono consolidate nel Concilio. Siccome il Concilio, per i suoi tempi rapidi e poi perché era alcuni anni fa, non ha affrontato di petto il tema della preghiera personale, non c'è un documento del Concilio sulla preghiera personale. Secondo me, fra l'altro, questo si vede, è uno dei punti, forse il punto più fragile oggi a livello educativo, cioè noi sentiamo che ci sono delle forme che sono non perfette, che usavano i nostri nonni, ma non siamo capaci di avere una forma solida, universale, che si dice si fa così, tranquillo, vai lì e la strada è... Cioè, noi stiamo lavorando molto su questo per ricostituire questa chiarezza sulla preghiera personale, sul discernimento, sui sentimenti della persona, sulla vita interiore, eccetera, no? Però è chiaro che prima del Padre Nostro c'è una parte che appunto... i vescovi, su comando, su indicazione di Giovanni Paolo II, hanno cercato di scrivere perché il cristiano prega e come prega, cioè qual è il modo specifico cristiano di pregare, qual è la novità cristiana della preghiera, perché anche altre religioni pregano, anche il buddista medita, ma qual è la specificità della preghiera cristiana che è la novità, la bellezza, la grandezza, la verità del modo cristiano di pregare, con cui noi siamo nuovi, abbiamo una preghiera nuova. Gesù ci insegna una preghiera nuova. Dov'è questa novità di relazione fra Dio e l'uomo che ogni cristiano, bambino o adulto può sperimentare nella sua vita? Allora, richiudiamo con una sintesi questa cosa, abbiamo le quattro dimensioni, confessione della fede, celebrazione, vita in Cristo, preghiera, ognuna due parti, la parte sopra generale, cos'è la rivelazione? Cos'è la liturgia e Dio che si rivela nel sacramento, cos'è la vita, chi è l'uomo cristiano, qual è la preghiera cristiana, con le quattro parti applicative, diciamo le quattro parti che poi hanno le formule sintetiche, il credo, i sacramenti, i comandamenti, il Padre Nostro. Questo era quello che volevo dire per darvi un quadro di riferimento. La prossima volta, nella prossima lezione, vedremo la prima parte della prima dimensione, cioè la rivelazione di Dio. Poi ci sarà un'altra serie di incontri sul credo, ma a me interessa, prima che voi approfondiate il credo come sintesi di tutta la fede, per chi è questo Dio che si rivela, che cos'è la rivelazione e che cosa ha da dire questo alla catechesi, in che maniera questa cosa illumina la catechesi che noi siamo chiamati a vivere come servizio. Grazie e buona settimana.